Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi vorrei parlarvi della vicenda di Alfredo Cospito, una vicenda che ha diviso molto l'Italia, se ne è parlato moltissimo negli scorsi mesi, soprattutto quest'inverno, e siccome ci sono dei nuovi sviluppi su questa faccenda, colgo l'occasione per raccontarvi tutto quanto dall'inizio e quindi aggiornarvi sulle ultime informazioni. Ma non vi dico nient'altro e quindi bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Come vi dicevo, oggi vi voglio raccontare la storia di Alfredo Cospito, un esponente dell'organizzazione anarchica Fra Fri, Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale, detenuto nel carcere di Sassari sotto il regime di 41 bis, il carcere duro destinato normalmente ai mafiosi e contro il quale per protesta ha fatto uno sciopero della fame di 6 mesi, quindi non ha mangiato e non ha bevuto per 6 mesi, mettendo a rischio la sua vita. Il regime di 41 bis in Italia, nello specifico il comma 2 di questo articolo, prevede un regime carcerario molto duro. Cella isolata, 2 ore d'aria al giorno, non all'aperto, ma in una stanza più grande con delle reti metalliche, con al massimo altre 3 persone e la sola possibilità di usufruire di un colloquio al mese video sorvegliato di 1 ora dietro un vetro divisorio. Solo per chi non fa colloqui può essere autorizzato, dopo i primi 6 mesi, a una telefonata al mese di 10 minuti. Inoltre non hanno accesso ad altri benefici come per esempio l'uso della biblioteca e altri servizi, quindi si tratta proprio di un carcere molto 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 duro. Questo tipo di regime è stato messo in discussione più volte sia dal Parlamento che in sede europea perché sarebbe al limite dell'umanità. Tuttavia è giusto ricordare che è uno, se non lo strumento più forte che ha a disposizione lo Stato italiano e la magistratura per combattere le organizzazioni mafiose. Infatti il comma 2 del 41 bis fu introdotto nel 1992 dopo gli omicidi di stampo mafioso dei giudici Falcone e Borsellino, e questo strumento è stato fortemente voluto da loro. Se non sapete di cosa sto parlando, ho fatto molto tempo fa degli episodi sul maxi processo alla mafia e sui giudici Falcone e Borsellino, quindi vi consiglio di andarveli a recuperare. Ma veniamo a Cospito, chi è e cosa ha fatto per meritarsi il 41 bis? Ora leggiamo una parte di un bellissimo articolo e completo dell'Essenziale, che è una parte della famosa rivista internazionale, articolo di Federica Delogu. Vi lascerò il link nella descrizione del podcast e per chi è Patreon lascerò anche il link nel materiale. Cospito in carcere da più di 10 anni, di cui 6 scontati in regime ad alta sicurezza. Ma alcuni mesi fa un decreto del Ministero della Giustizia ha stabilito che è in grado di mantenere contatti con esponenti tuttora liberi dell'organizzazione eversiva di appartenenza, quindi gli anarchici, e perciò ne ha deciso la reclusione in regime di 41 bis. Questo regime di 41 bis è stato voluto appunto dai giudici Falcone e Borsellino perché avevano scoperto che i boss mafiosi, anche se andavano in carcere, avevano comunque la possibilità di comunicare con l'esterno, con la propria organizzazione, e quindi avevano cioè continuavano a comandare praticamente, continuavano a comandare proprio dal carcere. E si è scoperto che Alfredo Cospito continuava a comunicare dal carcere. Fino alla scorsa primavera Cospito poteva comunicare con l'esterno, inviare scritti e articoli, contribuire a riviste dell'area anarchica, ricevere corrispondenza, quindi ricevere lettere, usufruire di colloqui in presenza e telefonici, socialità e biblioteca. Ora le lettere in entrata vengono trattenute, perciò ha deciso di autocensurare anche quelle in uscita, quindi non scrive più. Non ha accesso alla biblioteca dell'istituto, può avere un solo colloquio al mese e nessuna telefonata. Per i legali di Cospito, i suoi avvocati, questo regime si traduce in condizioni di detenzione ai limiti dei trattamenti inumani, nell'assenza di attività rieducative e nell'impossibilità di accedere alle misure alternative. Una vera e propria deprivazione sensoriale, contro cui il detenuto ha deciso di protestare nell'unica forma che gli era possibile mettere in atto, cioè lo sciopero della fame. Nel 2014 Cospito è stato condannato a 10 anni e 8 mesi per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, avvenuto a Genova 2 anni prima e rivendicato dalla sigla Nucleo Olga Fai Free. Praticamente ha sparato con una pistola al polpaccio, cioè alla gamba, all'amministratore delegato di appunto questa azienda energetica. Successivamente la Procura di Torino ha cominciato un'indagine sfociata nel processo Scripta Manent, un maxi procedimento a carico di militanti della Federazione Anarchica Informale per una serie di reati compiuti tra il 2003 e il 2016. Nell'ambito di questo procedimento Cospito è stato riconosciuto capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo e autore di un attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, vicino a Cuneo, dove nella notte tra il 3 giugno e tra il 2 e il 3 giugno del 2006 furono esplosi due ordigni, cioè due bombe, a basso potenziale. Non ci furono morti né feriti. Secondo i giudici, però, fu solo una casualità che non ci furono morti o feriti. Per questi reati Cospito è stato condannato in primo e in secondo grado a 20 anni di reclusione. Ma a luglio la Corte di Cassazione, quindi primo, secondo, terzo grado, il grado più alto, la Corte di Cassazione, ha ridefinito il reato. La Corte di Cassazione in Italia può confermare quelle che sono le sentenze di primo e di secondo grado, oppure può anche stravolgere completamente i risultati dei primi due gradi di giudizio. A luglio la Corte di Cassazione ha ridefinito il reato da strage contro la pubblica incolumità in strage contro la sicurezza dello Stato, quindi molto molto più grave. È stato ordinato un nuovo processo d'appello. Il nuovo reato prevede l'ergastolo ostativo, che impedisce al detenuto di usufruire dei benefici penitenziari a meno che non decida di collaborare con la giustizia. L'ergastolo ostativo è proprio questo, cioè vi danno un ergastolo, ergastolo significa carcere a vita, ok, per sempre, a meno che c'è solo una condizione, cioè si può uscire da questa condizione di ergastolo e quindi diminuire la pena, solo se si decide di collaborare, di parlare con la polizia e parlare di quello che si sa, in questo caso dell'organizzazione anarchica, cioè dare delle informazioni su altri nomi, altre persone, altri piani. Nel frattempo, ad aprile è arrivato il decreto ministeriale applicativo del 41 bis, motivato con la capacità di Cospito di mantenere contatti con l'organizzazione eversiva dedita alla commissione di gravi delitti. Praticamente ci si è accorti che Cospito continuava ad avere contatti fuori dal carcere. E essendo lui, secondo i giudici, una persona di grande rilievo, di quasi un capo dell'organizzazione, si sono preoccupati, ok? Molto semplicemente, esattamente come funziona con i mafiosi. La situazione è diversa, però è simile sotto certi aspetti. Lo sciopero della fame di Cospito e la sua vicenda giudiziaria aprono diverse questioni. La prima riguarda l'applicabilità del regime carcerario a cui è sottoposto. L'avvocato Rossi Albertini sottolinea che Cospito è il primo caso di un anarchico che finisce al 41 bis, perché solitamente questo tipo di regime era quasi solamente applicato ai mafiosi, perché avevano dei ruoli di potere e di organizzazione. Per gli avvocati di Cospito mancherebbero proprio i presupposti per applicare il regime speciale. Lo scopo della norma è infatti impedire agli appartenenti alle organizzazioni mafiosi di mantenere rapporti con il gruppo criminale all'esterno e sostanzialmente continuare a comandare dall'interno del carcere, come vi dicevo. Il movimento anarchico, invece, spiegano i difensori, rifugge qualsiasi struttura gerarchica o forma organizzata. Quindi questa è, diciamo, la giustificazione dei difensori, degli avvocati di Cospito, cioè l'organizzazione anarchica non ha una forma organizzata e gerarchica con dei gradi come le organizzazioni mafiose, secondo quanto dicono loro. I legali sospettano che con il decreto ministeriale si voglia impedire l'interlocuzione politica di un militante politico con la sua area di appartenenza, cosa che Cospito ha fatto per via epistolare, quindi con le sue lettere, fino alla scorsa primavera, contribuendo alla realizzazione di due libri. Ecco, praticamente gli avvocati la mettono su questo piano, cioè Cospito sì, è in carcere perché ha fatto dei crimini, però è un esponente, diciamo, di un pensiero politico. Non è proprio un criminale per affari, diciamo, come la mafia, ma è un criminale, un prigioniero politico fondamentalmente, secondo le ricostruzioni dei difensori. Quindi non vedono quale sia il problema di comunicare le sue idee politiche all'esterno. Infatti lui ha continuato a far sentire il suo peso politico, le sue opinioni, attraverso delle lettere che dopo sono finite in due libri. In una lettera aperta, a partire dal suo caso, decine di avvocati hanno denunciato un particolare accanimento, cioè l'essere particolarmente cattivi, diciamo, dei tribunali nei confronti di persone dell'area anarchica. Sembra paradossale che il più grave reato previsto dal nostro ordinamento giuridico sia stato ritenuto sussistente in tale episodio e non nelle tante gravissime vicende accadute in Italia negli ultimi decenni, dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, da Capaci a Via D'Amelio. Si legge nella lettera in cui si critica la riqualificazione del reato di strage contro la sicurezza dello Stato. Qui continuano gli avvocati dicendo che sembra strano, è paradossale, quindi è assurdo l'applicazione del regime di 41 bis per Cospito, quando per altre stragi dove effettivamente ci sono stati dei morti e dei danni, non è stato applicato il regime di 41 bis ai responsabili o ai presunti responsabili di questi attentati molto molto più gravi. I firmatari hanno richiamato i casi di altri anarchici a cui sono state applicate pene e misure particolarmente pesanti, riscontrando la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati. La seconda questione che la vicenda di Alfredo Cospito pone riguarda le condizioni di detenzione del 41 bis. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, al novembre del 2021 ci sono 749 persone al 41 bis in Italia, distribuite in 12 istituti di pena in Italia, quindi in 12 carceri. Un numero rimasto pressoché costante negli ultimi anni. Nel carcere di Bancali, quello di Sassari in Sardegna, dove adesso è detenuto Cospito, nel 2019 erano presenti 91 detenuti sottoposti al regime speciale. Quando è stato introdotto, all'indomani della strage di Capaci del 1992, era una misura di emergenza e temporanea. Di proroga in proroga, quindi è stato prorogato, no? Prorogare nel linguaggio giuridico-politico significa lasciar continuare, ok? Questa legge è entrata stabilmente nel sistema penitenziario e nel 2009 è stato deciso che il regime può essere applicato al detenuto per 4 anni ed è prorogabile per periodi di 2 anni. Quindi inizialmente si danno 4 anni di 41 bis e poi se il prigioniero non vuole collaborare con la giustizia oppure si ritiene che sia rischioso farlo uscire da questo regime, si proroga, quindi si continua ancora per altri 2 anni, poi altri 2 anni, poi altri 2 anni all'infinito teoricamente. Il 41 bis è un dispositivo di legge molto preciso perché risponde a una e a una sola finalità: interrompere le relazioni tra il detenuto e la criminalità esterna a cui appartiene oppure apparterrebbe. Tutte le misure che eccedono quello scopo sono illegali, afferma Manconi, uno dei primi a sollevare il caso Cospito. Manconi è un senatore, un ex senatore, che cercato di contestare un pochino questo regime di 41 bis, che è una cosa molto difficile in Italia. La Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte dichiarando, per esempio, illegittimi i divieti di cottura dei cibi in cella e di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità e più recentemente la censura della corrispondenza tra detenuto e difensore. Spesso per riferirsi al 41 bis si usa l'espressione carcere duro. Secondo Manconi, ex senatore, come vi dicevo, è una grande sciocchezza. Attuare delle condizioni che impediscono il collegamento con l'organizzazione criminale non significa la necessità di rendere più afflittiva, cioè più dura, più cattiva, la detenzione. Se il fine è interrompere i collegamenti tra il detenuto e la criminalità esterna alla quale apparterrebbe, cosa c'entra col fatto di impedirgli di ricevere dei libri, con il limitare i suoi contatti interni con un altro detenuto? Le preoccupazioni di Manconi sono condivise da un rapporto del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, si chiama CPT questo comitato. E nel 2020 ha invitato le autorità italiane a fare una seria riflessione sul regime di 41 bis al fine di offrire ai detenuti un minimo di attività utili per più visite, telefonate e di porre rimedio alle gravi carenze osservate nelle celle e nelle aree comuni delle sezioni. Negli anni anche la Corte Europea per i diritti dell'uomo è stata chiamata a pronunciarsi e varie volte l'Italia è stata condannata. Per esempio nel 2018 per aver prorogato il 41 bis dal 2006 fino alla morte del boss della mafia corleonese Bernardo Provenzano, ormai anziano e gravemente malato. In quel caso la CEDU, cioè la Corte Europea per i diritti dell'uomo, ha ritenuto che fosse stato violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Quindi praticamente questa CEDU accusa il fatto che si sarebbe dovuto spostare Bernardo Provenzano dal 41 bis. Le pronunce e i rapporti delle organizzazioni per i diritti umani però non sono mai riusciti a innescare un reale dibattito sul 41 bis in Italia. Qualche tempo fa Andrea Pugiotto, professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, ha scritto che il 41 bis è quasi impossibile discutere. Innanzitutto in ragione della sua dimensione simbolica, a causa della sua genesi nel 1992, non si tratta più di una norma giuridica, ma di uno spartiacque. Uno spartiacque è una cosa che divide, ok, per dividere l'acqua praticamente, è uno spartiacque tra chi è contro la criminalità organizzata e chi per collusione, essere colluso vuol dire avere dei rapporti con la mafia, per esempio, o per collusione o ignoranza del fenomeno mafioso, o per ingenuità compassionevole, per essere troppo buoni, non lo sarebbe abbastanza. Quindi questa norma ha diviso praticamente tra persone che sono, sì, dobbiamo usare dei mezzi molto duri per sconfiggere la mafia, per combattere la mafia, e altri che dicono un po' perché sono dalla parte della mafia, un po' perché sono ignoranti del fenomeno mafioso, non lo conoscono, e un po' perché magari sono troppo buoni, dicono però forse un po' troppo. Ha diviso veramente molto l'Italia. Secondo Manconi la questione è profonda. Prima che di 41 bis in Italia è difficile parlare di carcere. E questo è il punto. Il carcere è un argomento non remunerativo per la classe politica. Non ricevono dei voti i politici se parlano di carcere. Anzi, è controproducente per quanti se ne interessano. Perché le persone iniziano a pensare, i politici già non sono proprio puliti molto spesso, no? E se parlano di carcere vogliono aiutare i carcerati, ma perché non vogliono aiutare noi cittadini? Questo che pensa una persona media in Italia. Il carcere, aggiunge, è sempre un sistema patogeno e criminogeno. Da un lato induce patologie, depressione, autolesionismo e morte, dall'altro tende a riprodurre all'infinito criminali e crimini. Quindi è un problema. Il carcere in Italia dovrebbe, secondo quello che dice Manconi, dovrebbe essere rivisto, però nessuno ne parla perché non è un interesse politico parlare di carcere. Ebbene, questo carcere diventa ancora più difficilmente materia di discussione e di iniziativa pubblica quando viene applicato a chi risulta nella rappresentazione mediatica il nemico assoluto. Siccome in genere al 41 bis si trovano mafiosi, parlare dei diritti del mafioso detenuto è la cosa più difficile del mondo. Come se parlare dei suoi diritti non fosse la stessa cosa che parlare dei diritti di chiunque finisca in carcere.
Vuoi migliorare il tuo italiano e ti piacciono i nostri contenuti?
Vuoi ricevere materiali esclusivi sui nostri podcast come trascrizioni, letture di articoli con esercizi di lessico e grammatica?
Entra nel nostro club di Patreon. Potrai avere anche uno sconto sui nostri corsi di conversazione, lezioni individuali e tutti i prossimi corsi che stiamo organizzando.
Visita la nostra pagina www.stivaleitaliano.com per saperne di più.
Oppure scrivici a info@stivaleitaliano.com. Ti aspettiamo!
Ma veniamo alla notizia di questa settimana sulla vicenda. Vi leggo quello che scrive l'ANSA perché ci sono delle novità. Infatti Alfredo Cospito ha fatto uno sciopero della fame di 6 mesi, se non sbaglio da ottobre, se non ricordo male, e finalmente ci sono delle novità per quanto riguarda la sua situazione. Vi ricordo che da una pena di 20 anni... la Corte di Cassazione ha proposto un rinvio appunto in appello ed è stato proposto l'ergastolo. La Corte di Assise di Appello di Torino rimodula in 23 anni di reclusione, quindi 3 in più, la pena complessiva inflitta all'anarchico del maxi processo Scriptamanent per le attività dell'organizzazione terroristica Five Free. La procura generale aveva chiesto il carcere a vita, ergastolo. L'appuntamento al Palazzo di Giustizia era dedicato al calcolo della condanna per uno solo degli episodi contestati, l'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano, Cuneo, classificato dalla Cassazione come strage politica. I giudici, come volevano gli avvocati difensori, Flavio Rossi, Albertini e Gianluca Vitale, hanno applicato l'attenuante del fatto lieve. Non ci sono stati morti e anche i danni furono minimi. Avevano sottolineato in aula i due legali. A parere di entrambi, la sentenza ristabilisce l'equilibrio e la ragionevolezza. Per l'imputata Anna Beniamino, perché c'è stato un processo a più anarchici, è stato un maxi processo. Per l'imputata Anna Beniamino, il conteggio porta 17 anni e 9 mesi. In un altro troncone di Scriptamanent, sempre a Torino, oggi un anarchico catanese di 35 anni è stato condannato a un anno di reclusione. Per gli inquirenti era lo scrivano del gruppo, l'uomo che traduceva e diffondeva i reclami sul web. Il reato associativo è caduto ed è rimasta in piedi solo l'istigazione a delinquere. Oggi, per la prima volta dall'apertura di Scriptamanent, Cospito, 57 anni, ha preso nettamente le distanze dalle accuse e ha parlato di accanimento, forzature e stranezze. Niente, ha spiegato, queste sono le parole di Cospito, niente dimostra che siamo stati noi a piazzare gli ordigni a Fossano. La perizia sul documento di rivendicazione è inattendibile ed è surreale. La tesi secondo cui abbiamo ricalcato la nostra stessa grafia. Questo è un processo alle idee. In 20 anni di attentati non c'è stato nemmeno un morto, erano solo atti dimostrativi per richiamare l'attenzione sull'esistenza di strutture liberticide. Quindi Cospito dice che non ci sono stati morti perché non volevano fare dei morti, volevano solo dimostrare, fare degli atti dimostrativi che ci sono delle situazioni liberticide, cioè che uccidono la libertà in Italia. Nel 2006 nessuno diede importanza all'episodio di Fossano, evidentemente, essendo molto confuso, dava all'accusa molto margine di manovra. Oggi è definito strage, ma gli anarchici non fanno stragi indiscriminate. Gli anarchici non sono lo Stato, e qui c'è una piccola accusa nei riguardi dello Stato. Dice che nel 2006 non fu un episodio così importante, ma improvvisamente oggi lo è diventato. Quindi continua, diciamo, questa accusa all'accanimento dei giudici verso di lui e verso la federazione anarchica. Cospito ha seguito l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari, dove è detenuto appunto in regime di 41 bis. Oltre alla procura di Bologna, dove è stato aperto un fascicolo per associazione sovversiva con una mezza dozzina di indagati, si è mossa anche quella di Milano, che in relazione ad episodi avvenuti lo scorso 11 febbraio durante un corteo nel capoluogo lombardo ha ottenuto 6 misure restrittive fra divieti e obblighi di dimora, una delle quali a carico di un cittadino svizzero. Questa vicenda di Cospito in realtà ha fatto arrabbiare diversi anarchici, non soltanto, diciamo, persone all'interno dell'organizzazione, ma anche simpatizzanti semplicemente. Infatti, se siete stati in Italia oppure andrete, troverete parecchie scritte sui muri: Alfredo libero, libertà per Alfredo Cospito, oppure simboli anarchici, perché comunque è un movimento che in Italia esiste. Non direi un grande movimento, però c'è sicuramente. Il movimento anarchico esiste in Italia. Secondo il GIP Guido Salvini, i manifestanti impiegarono vere e proprie tecniche di guerriglia urbana per destabilizzare l'ordine pubblico. Quindi ci sono state degli arresti per queste proteste sul 41 bis, sull'ergastolo di Alfredo Cospito, e questo è tutto. E questa questione è molto delicata in realtà, perché se dovessero togliere o dovessero esserci delle modifiche di questo 41 bis, qualche mafioso, qualche politico simpatizzante o colluso con la mafia potrebbe fare leva e cercare di scardinare questo regime carcerario, che però è uno degli strumenti fondamentali per combattere la mafia. Quindi se si crea un precedente di una sospensione del 41 bis a causa dello sciopero della fame, perché questo è quello che voleva fare lui, voleva fare lo sciopero della fame in modo che gli togliessero il 41 bis. Se questo fosse successo, per fortuna Cospito è rimasto vivo, perché se fosse morto sarebbe stato un grosso problema, oppure se gliel'avessero tolto, altri mafiosi avrebbero potuto fare anche loro lo sciopero della fame, avrebbero potuto comunque trovare il modo di rompere questo sistema. Tra l'altro, l'articolo non cita il fatto che pare che Alfredo Cospito abbia avuto dei contatti con alcuni mafiosi dell''Ndrangheta all'interno del carcere, e quindi alcuni sospettano che sia stato forzato da questi mafiosi a fare questo sciopero della fame, appunto per provare a scardinare questo strumento, che in realtà è un grosso problema per le organizzazioni mafiose, perché una volta catturato il mafioso è molto difficile che riesca a comandare dall'interno del carcere. Quindi è un problema per i mafiosi, ed è anche un problema, diciamo, umano, perché le condizioni del 41 bis sono veramente dure, come vi ho descritto. Quindi è un tema molto divisivo, molto difficile da affrontare lucidamente, e quindi è giusto che anche voi conosciate queste ambiguità, ecco, le definirei ambiguità dell'Italia, e questi dibattiti sono molto importanti per capire la nostra società. Bene, io con questo vi ho detto tutto, vi lascerò gli articoli di approfondimento se volete appunto leggere l'articolo completo. Io ho preso delle parti dell'articolo e ho provato un po' a raccontarvi la situazione, però l'articolo di Federica De Logo è veramente bello e completo, vi fa capire bene la situazione. Ringrazio come sempre tutti i nostri Patreon su patreon.com/stivaliitaliano se volete supportare il nostro progetto e ricevere moltissimo materiale di studio per migliorare la vostra lingua, e anche i nostri followers su Instagram e TikTok, e vi do appuntamento la prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!